E leggiamo insieme Giovanni 8 con versetto 32 e 33. Ripeto, Giovanni 8, versetto 32 e 33. E conoscete la verità, e la verità vi farà libere. Essi gli risposero: Noi siamo figli di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, diventerete liberi?
Buongiorno e buon sabato. Oggi si compiono 55 anni da quando fu ucciso un attivista, un pastore che ha combattuto molto per la libertà, contro il razzismo, per l'uguaglianza fra le persone. Sicuramente conoscete Martin Luther King. È stato conosciuto anche per un discorso molto bello che fece davanti a 250.000 persone. I have a dream. Io ho un sogno. Non so se l'avete letto questo discorso che l'ha fatto. Io ho un sogno che in un giorno i figli degli schiavi si metteranno a tavola con i figli dei padroni di schiavi, alla tavola della fratellanza. Io ho un sogno che i miei quattro figli in un giorno non saranno più giudicati per il colore della pelle, ma per il loro carattere. Io ho un sogno che in un giorno una ragazzina di colore giocherà con una ragazzina bianca. Io ho un sogno. Un giorno prima di morire, prima di essere ucciso, all'età di 39 anni, disse in un altro discorso: Sono salito sul monte, facendo un riferimento a Mosè, e da quel monte sono riuscito a vedere la terra promessa, che in un giorno questo mondo cambierà. E poi fu ucciso il secondo giorno. Tutta la Bibbia ci insegna e ci chiama alla libertà, alla libertà. E oggi vorrei parlare proprio di questa libertà. Gesù disse, come ha già letto Cringuzza, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È molto bella questa parola, etimologia di questa parola, liberi, che è molto vicina alla passione, al piacere di vivere, ma anche alla parola del latino liber, che vuol dire figlio. Conoscerete la verità e la verità vi farà figli, di vivere col piacere e con la passione come dei figli e non come dei schiavi. Essi gli risposero: Cosa? Di che cosa stai parlando? Della libertà. Ma noi siamo discendenti di Abramo. Non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverete liberi? Ma di che cosa stai parlando? Noi siamo liberi. Non esiste una schiavitù più terribile che di uno schiavo che vive nella sua schiavitù e pensa che è libero. Perché quello schiavo non combatterà mai per la sua libertà. Si abitua di vivere come dei schiavi e penserà che lui è libero. Noi non siamo mai stati schiavi. Quanto facile dimenticare proprio la propria storia. Allora, vorrei che torniamo un po' indietro al popolo di Israele. Non esiste una persona nella storia dell'umanità che ha avuto il coraggio di andare contro una cultura, contro la religione e di andare davanti a un re e chiedergli di rinunciare ad una gran parte del suo patrimonio, cioè agli schiavi. Io voglio che tu dai la libertà a queste persone. Dopo 430 anni di schiavitù, 430 anni di schiavitù, io voglio che tu liberi questo popolo. Non esiste in tutta la storia dell'umanità che una persona si presenta davanti a un re e dire: voglio che liberi questi schiavi. Non esiste. Mosè sapeva però che non basta lasciare una nazione, uscire da un paese, se quello schiavo non riesce a uscire dalle sue schemi mentali. Non basta abbandonare un paese se non riesce a abbandonare la sua gabbia mentale. Non basta avere una vittoria contro Faraone se non ha una vittoria contro se stesso. E Mosè sapeva, questo schiavo ha bisogno di qualcosa di visibile, ha bisogno di un cambiamento. Non basta lasciare la prigione e quei vestiti a righe, non so se esistono ancora in prigione quei vestiti a righe. Se tu in libertà continui a vivere negli stessi vestiti a righe, devi fare un cambiamento visibile. Allora, vorrei portarvi ad un episodio biblico, a guardare questo episodio biblico che sicuramente lo conoscete dal punto di vista del tema che voglio presentare della libertà. Non so se si vede bene. Ok, Esodo capitolo 32, il popolo vide che, vi inserisco un po' nel contesto, Mosè sale sul monte Sinai ad incontrare Dio. Passa il tempo e il popolo si trova da solo. Allora, il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Arone e gli disse: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Arone rispose loro: staccate gli agnelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dalle orecchie gli agnelli d'oro e li portò ad Arone. Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo sfuso. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Arone vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Poi, versetto 6, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Conoscete questa storia? Quanti di voi avete letto questa storia del vitello d'oro? Ok, quindi lo conoscete. Molto bene, molto bene. Allora vi faccio una domanda. Arone, il popolo viene davanti a lui e dice: sappiamo dov'è Dio? È lì. Non lo conosciamo bene, Yahweh, io sono, Elohim, non sappiamo chi è, una questione astratta per noi. Però quello che non sappiamo, non sappiamo dov'è Mosè. E noi abbiamo bisogno di qualcuno che va davanti a noi. Va bene? Portatemi tutto l'oro, i gioielli, portateli qui. Fa un vitello d'oro, si mette davanti al popolo, dice: ragazzi, domani c'è un giorno di festa. Domanda: questa festa per chi è? Per il vitello o per il Signore? Quindi, quando leggiamo il Signore, si parla di Yahweh, di Dio. Quindi, domani c'è una festa per Dio. Portano dei olocausti. Per chi portavano gli olocausti? Per il Signore o per il vitello? Per il Signore. Per il Signore. Loro non portarono l'olocausti per il vitello d'oro, ma per il Signore. Allora fanno una festa, mangiano insieme, c'è un'agape grande, bellissima, danzano come modo di adorazione sia le donne che gli uomini, è un modo di adorare nel popolo ebraico, quello tramite la danza, fino ai tempi di Esra, quando Esra fece una riforma e poi da Esra in poi soltanto gli uomini possono danzare, adorare Dio in questo modo. Però la storia continua. E faccio un salto di qualche versetto. Mosè scende dal monte Sinai. Il versetto dice che poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e le fece bere ai figli di Israele. Si rivolge al suo fratello Mosè, ad Arone. Che ti ha fatto questo popolo, Arone? Che li hai attirati addosso un così grande peccato? E Arone rispose: l'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che vada avanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. Io ho detto loro: chi ha dell'oro se lo levi di dosso. Essi me l'hanno dato. Io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. È molto interessante questa storia di Arone. C'è un grande professore docente all'Università di Chicago, che adesso è morto, di origine rumeno, che si chiama Mircea Eliade, che per tutta la vita ha studiato la storia delle religioni del mondo. C'è anche un libro che l'ha scritto, esiste anche in italiano se vi interessa, La storia delle credenze e delle idee religiose. E lui conclude questo libro con questa frase: ogni religione, ogni tipo di religiosità è costituita da ierofania, dalla ierofania, dalle pietre sacre fino alla teofania di Gesù Cristo. Lui praticamente dice che ogni religione che esiste sulla terra parte da una ierofania o da una teofania o da un miracolo. Tutte le religioni partono da qui, partono da qui. Perché vi dico questo? Vi ricordate che cosa ha detto Arone a Mosè? Mosè, ma poi il miracolo, è uscito fuori dall'oro, dal fuoco, un vitello. Ellen White disse nel libro Patriarchi e Profeti, Arone, proprio questa frase, stava convincendo Mosè che c'è stato un miracolo, che lui non ha fatto niente, ma c'è un miracolo. Questo è interessante, perché intorno al vitello d'oro ci sono sempre dei miracoli, delle esperienze miracolose. È interessante perché le persone fanno sempre l'appello al soprannaturale per giustificare o rafforzare l'idolatria o le proprie idee. Fanno appello al soprannaturale. Io non ho fatto niente, Mosè. C'è stato un miracolo. Chi ha fatto quel miracolo? Non è colpa mia. E si dicono sempre delle esperienze miracolose proprio per rafforzare delle idee. Non è finita qui. Versetto 25. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Arone lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo al obbrobrio dei suoi nemici. Questo versetto è molto profondo, perché però la traduzione non ci aiuta tanto. Esiste una traduzione in inglese, King James Version, però ci sono altre due traduzioni in italiano che ci aiutano a capire perché Mosè era così arrabbiato. Vediamo se c'è la traduzione Diodati. Mosè vide come il popolo era spogliato e lasciato nudo in mezzo a nemici. Mosè scende dalla montagna, dice, vede che il popolo era nudo. Ma questa parola questa parola non si riferisce a un'orgia sessuale. Ha visto che il popolo era nudo, vulnerabile davanti ai nemici, vulnerabile. Parla di una nudità che la persona diventa vulnerabile, esposto a qualsiasi altra persona. Ma come si è accorto Mosè che è nudo se lui era vestito? Come si è accorto Mosè che è nudo? Sapete che in tutti i tempi della storia le persone sono state divise su classi sociali. E le classi sociali li possiamo vedere, distinguere, secondo certe cose, abbigliamenti. Per esempio, qualche secolo fa, sapete che erano gli uomini che portavano i tacchi. Però non tutti gli uomini. Dovevi essere un nobile per portare i tacchi. Sapete che erano gli uomini che portavano la parrucca. Poi, questa è una parrucca di colore scuro, però sono quelle parrucche bianche, quando stanno insieme sembra una gregge di pecore. Sì, sapete quelle parrucche, no? Però dovevi essere un aristocrate per apportare la parrucca. Sapete che c'è una spada, non so se si vede. Sì, questo non è un spadaccino. No, no, non è un combattente. Però questo qua è un accessorio per l'abbigliamento per una persona di una certa classe sociale. Le persone povere non potevano girare armati, quindi dovevi fare parte da una certa classe sociale. Domanda, come si faceva a sapere, come potevi fare la differenza fra un uomo libero e uno schiavo nei tempi di Mosè? Come ti accorgiavi che questa persona è uno schiavo e questo è un uomo libero? Dall'abbigliamento, uno. Poi? Dai gioielli d'oro. Gli schiavi non avevano il diritto di portare dei gioielli. Se volevi, oggi, se sbagli, paghi una multa. A quei tempi ti abbassavano lo statuto sociale, togliendoti gli orecchini, l'oro. I schiavi non possono portare dell'oro, dei gioielli. Quando Mosè scese dalla montagna, ha visto che il popolo si è rivestito come dei schiavi e non erano più delle persone libere. Perché non avevano più i vestiti e i gioielli d'oro. Allora, magari qualcuno si chiede, allora, ma come facevano questi qua di avere dei gioielli d'oro dopo 430 anni di schiavitù? C'è un versetto molto interessante. Nell'Esodo capitolo 12, gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli egiziani oggetti d'argento ed oro e vesti. Il Signore fece che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste. Così essi spogliarono gli egiziani. Un'altra traduzione dice che Dio toccò il cuore degli egiziani quando il popolo ha chiesto la libertà. Loro si sono accorti, voi non potete essere liberi in questi vestiti. E Dio toccò il loro cuore e gli davano dei vestiti di persone libere e dei gioielli. Gli davano dei vestiti, dei abbigliamenti e dei gioielli. Ecco perché questo popolo avevano questo oro. Quando Aarone ha chiesto di portare tutti gli accessori e i gioielli d'oro, loro praticamente sono rediventati dei schiavi. Rinunciavano al simbolo della loro libertà, perché quello che portavano era un simbolo della loro libertà a quell'epoca. Togliere i gioielli era rinunciare alla loro dignità. Togliere i gioielli in quel tempo era abbassamento sociale, nudità. Il versetto dice: Mosè vide come il popolo era spogliato, nudo, come uno schiavo. Questo episodio è molto più profondo. Spesse volte non ci rendiamo conto che siamo nudi, che siamo idolatri, abbiamo rinunciato alla nostra libertà di pensare, di ragionare, alla nostra libertà di vivere, perché abbiamo un vitello d'oro davanti. Torniamo un attimo al popolo. Vi ricordate cosa vuole il popolo? Cosa voleva il popolo? Sapete, il popolo non è venuto ad Arone per dirgli: sai Arone, è vero che Mosè ci ha insegnato a pregare al Signore, di adorarlo, ma noi non vogliamo più il Signore. No, loro non hanno detto questo. Noi non vogliamo da fare con Yahweh. No, non è questo. Quello che loro hanno chiesto è: dov'è Mosè? Dov'è Mosè? Noi sappiamo che l'Eterno è lì, ma dov'è Mosè? Mosè, perché è importante? Perché noi abbiamo bisogno di qualcuno o qualcosa che va davanti a noi. Di qualcuno che ci dice quando dobbiamo andare a destra e quando dobbiamo andare a sinistra. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice che cos'è il peccato e che cos'è non è peccato. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice che cos'è la verità e che cos'è non è la verità. Arone, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice che cosa possiamo mangiare e che cosa non possiamo mangiare. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice che cosa possiamo bere e che cosa non possiamo bere. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice come vestirci. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guida. Arone semplicemente dice: avete bisogno di qualcuno? C'è un prezzo da pagare. Il prezzo della libertà. Avete bisogno che qualcuno decide per voi? Dovrete rinunciare alla vostra libertà di pensare, di ragionare. Dovrete rinunciare a tutti questi simboli della vostra libertà. Il concetto di un Dio che si manifesta esteriormente è la religione di uno schiavo, perché la religione di un uomo libero è qui dentro, nella mente e nel cuore. Finché una persona accetta che qualcuno gli sta davanti per dirgli come vestirsi, cosa mangiare, cosa dire e cosa non dire, quella persona deve rinunciare alla propria libertà di pensare, a tutti questi simboli. Le persone preferiscono di rinunciare alla loro libertà, al loro oro, che Paolo gli dice che quel oro è nella nostra mente, è questo, la potenza di pensare. Preferiscono di rinunciare a quell'oro per una certezza scadente. La libertà che ci ha offerto Mosè, regalato da Dio, è una libertà di un popolo senza re, senza tempio, senza tabernacolo, senza religione, se volete, fra le virgolette. Perché il tempio è un compromesso che Dio fece con il popolo. È un compromesso. Le persone cercano delle certezze, risposte in nero e bianco. Vogliono una chiesa con tutta la verità. Questi vogliono le persone. Uno schiavo spesse volte non vuole la libertà, ma un padrone migliore. Voglio cambiare soltanto il padrone. Gesù non è stato un religioso, anzi, è stato contro la religione. Non è venuto nemmeno a formare una nuova religione. Uno dei modi di combattere la schiavitù mentale è di cambiare il modo di leggere le scritture. Uno dei modi in quale Gesù combatte la schiavitù mentale è di dare una visione diversa al modo come le persone leggono le scritture. E vorrei farvi vedere un versetto biblico che lo conoscete benissimo perché è stato anche sabato scorso. Voi investigate le scritture perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna. E mi fermo un attimo perché qui c'è un problema. A chi si rivolge Gesù? Alle persone che studiano le scritture o alle persone che non studiano le scritture? Alle persone che studiano le scritture, alle persone che investigano le scritture. E vi garantisco che queste persone studiano meglio di noi, capiscono meglio di noi le scritture. E Gesù si rivolge a queste persone. Il centro di questo versetto non è investigare, ma è perché investigate. Vi faccio un esempio. Gesù praticamente disse: sapete, voi investigate le scritture pensando che in essi trovate delle regole, dei comandamenti che rispettandoli voi avrete la vita eterna. E questo è il senso. Qui non è un richiamo a studiare, ma è un richiamo di cambiare il modo di studiare. Non è un richiamo a investigare le scritture, ma è un richiamo a stare attenti quando studiate le scritture. Queste persone sono persone che dicono: noi non siamo schiavi. E Gesù disse: sì, che siete schiavi. Siete schiavi proprio per il modo come leggete le scritture. Siete schiavi per il modo come investigate le scritture. Ecco perché siete dei schiavi. Ma noi non siamo schiavi. Certo che siete dei schiavi. Perché Gesù dice: voi studiate le scritture pensando che in essi troverete la soluzione, trovate delle regole, dei comandamenti, che rispettando questi comandamenti alla fine avete la vita eterna. Avete sbagliato, dice Gesù, perché queste scritture non vi portano la vita eterna. Ragazzi, voglio sottolineare questo. Le scritture non portano la vita eterna, come neanche la mia presenza in chiesa, il mio vestito e la mia cravatta non mi porta la vita eterna. Perché le scritture parlano di me, di Cristo. Io offro la vita eterna per grazia. Queste persone erano le persone che dicevano: amo la scrittura, ma non ho bisogno di Cristo. E Gesù disse: avete sbagliato. Il modo come viene letta la scrittura, l'accusa che Gesù fa, è il modo di lettura di uno schiavo che si è messo la scrittura davanti come vitello d'oro. Ogni persona, ogni cosa che sta davanti a me, che sta davanti a me per decidere e mi toglie la libertà, quello lì è un vitello d'oro. Se io non leggo la scrittura come dice Cristo, di trovare Lui, è Lui il paradigma nella mia lettura biblica. Da quando leggo la Bibbia dalla prima pagina fino all'Apocalisse, se io non trovo, non cerco Cristo, ho sbagliato la mia lettura. Voi leggete, investigate le scritture perché pensate che voi pensate che in essi, che per mezzo di esse avete la vita eterna. No, la vita eterna è un regalo, è un dono che Dio lo fa per grazia. Questo è il modo di leggere in un modo sbagliato la scrittura. Cosa vuol dire vivere la scrittura? Vivere le scritture. Mi piace molto, e concludo con questa, che Gesù condensa tutta la scrittura, tutte le profezie e tutte le scritture in un'unica parola, in un'unica parola. Sapete qual è? In un'unica parola. Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ama il tuo prossimo come te stesso. E vi leggo la traduzione, la versione La Parola è Vita, che lo trovate su internet. Tutti gli altri comandamenti e tutti gli ordini dei profeti, tutte le scritture e tutte le profezie si racchiudono in questi due comandamenti e si compiono se voi li osservate. Obbedite soltanto a questi due e scoprirete che state rispettando tutta la scrittura. Sapete cosa dice Gesù? Che se io vengo qui in chiesa da 30 anni e queste scritture non mi hanno fatto una persona più buona, più amorevole e rispettosa, ho sbagliato la strada. Perché una persona che ama, che rispetta, sta già compiendo le scritture. Non ho mai letto di una persona che amava e rispettava nella Bibbia che Gesù le ha detto: non sei salvato. Ma ho letto delle persone che vivono le scritture che Gesù gli disse: non ti conosco. Tutta la scrittura è condensata in un'unica parola: amare. Il mondo conosceranno che voi siete i miei discepoli se osservate il sabato. No. Se fate no. Se vi vestite diversamente, no. Che cosa ha detto? Il mondo saprà che voi siete i miei discepoli, se voi vi amate uno l'altro. Punto. Conoscerete la verità, e la verità è la verità, vi renderà liberi, figli di Dio, a vivere con piacere, con passione, la mia parola. Dio vi benedica tutti quanti a capire questo messaggio di Cristo che ci offre la libertà a tutti quanti. Amen.
Nei cieli, in questo momento veniamo dinanzi a te per rendere grazie per la tua parola che abbiamo davanti, e chiediamo, Padre, che il tuo spirito sia su di noi per capirlo e per vivere questa parola, per portare l'amore nella nostra mente, nel nostro cuore, e di manifestarlo verso il nostro prossimo. Abbiamo bisogno di te, Gesù, in nome di Gesù. Amen.